stiamo parlando del procedimento legislativo e ieri abbiamo esaminato come si svolge l'esame di una legge in una Camera. Ora tenete presente che il diritto parlamentare è una materia a sé stante, una materia anche molto complessa. Ci sono corsi post laurea dedicati al diritto parlamentare, che sono quelli che formano gli aspiranti funzionari del Parlamento, e io vi ho dato soltanto la gabbia esteriore del meccanismo di formazione di una legge. Ovviamente da noi vige il principio del bicameralismo, e a quanto pare del bicameralismo perfetto. E quindi noi abbiamo un procedimento legislativo che più o meno con le stesse forme si svolge nella Camera 1 e poi nella Camera 2. Ossia, le sei letture previste nell'ordinamento del sistema ordinario di approvazione delle leggi si ripetono anche nella seconda Camera. Ora, le due Camere lavorano con il principio di autonomia una dall'altra, per cui il fatto che una Camera, per esempio, abbia deciso di procedere per commissione deliberante e quindi fare solo le tre letture in commissione non influenza le scelte dell'altra Camera. Ogni Camera sceglie il suo procedimento nell'ambito delle poche regole costituzionali. Il problema è che la legge non si dà per approvata in via definitiva finché le due Camere non si esprimano con votazione finale sul medesimo testo, che vuol dire che la legge può piacevolmente viaggiare tra una Camera e l'altra numerose volte, quella che si chiama la navette. C'è questa navetta che va su e giù da una Camera all'altra, lavorando a canocchiale, nel senso che la seconda volta che una Camera si esprime sugli emendamenti portati dalla seconda Camera, una Camera licenzia un testo, la seconda Camera porta gli emendamenti, la prima Camera riconsidera quel testo badando soltanto agli emendamenti apportati. Se poi porta ulteriori emendamenti, questo torna alla seconda Camera che lo esamina per la seconda volta solo nelle parti nuove, e così progressivamente si arriva alla definizione dello stesso testo. Tutto questo può durare un tempo indefinito. Ora, sarà anche vero che il procedimento legislativo è lungo, ma è anche vero che quando ci sono leggi che interessano, e non dico chi interessano, le leggi vengono approvate nel giro di una settimana. Cioè, se il Parlamento vuole approvare una legge e non ci sono particolari contrasti su quella legge, la legge viene licenziata con molta rapidità. Se invece la legge è complessa, la maggioranza è divisa e le due Camere la pensano in maniera diversa, è chiaro che questo gioco può durare un lungo periodo. Ma questo non dipende dalla difficoltà del procedimento legislativo. Questo dipende dal contrasto politico nel merito del provvedimento. Per cui incolpare il Parlamento di aver tempi lunghi è dire una cosa sbagliata. Bisognerebbe incolpare il sistema politico di non avere maggioranze coese, semmai. Notate che, tra l'altro, il Parlamento si è munito di 1000 strumenti per velocizzare. Ve ne dico solo uno: la programmazione dei lavori si svolge attraverso la conferenza dei capigruppo, cioè il Presidente della Camera o del Senato convoca i capigruppi parlamentari, insieme decidono il calendario, quando si discute di che cose, nonché i tempi. Per cui si dice che questo progetto di legge deve essere discusso entro, con delle tagliole, per cui il Presidente interrompe la discussione e mette in votazione, il che significa che ogni argomento, ogni progetto di legge, ogni questione ha un tempo definito, e una volta che si è definito il tempo, si divide lo spazio tra i gruppi parlamentari. Il che significa che certe volte una legge si sa esattamente quando andrà in votazione e i gruppi hanno a disposizione tot minuti per dire che cosa vogliono fare. Capite? Per cui è un meccanismo che riesce a essere molto veloce quando c'è un notevole consenso dare velocità. Quando finalmente le due Camere esprimono lo stesso testo va al Presidente della Repubblica, il quale lo promulga. Una volta promulgato, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi entra in vigore. Si dice che la promulgazione non è un atto con cui il Presidente partecipa alla funzione legislativa. Questo era vero di Sua Maestà il Re Savoia. In un sistema di monarchia costituzionale il Re partecipa alla funzione legislativa, partecipa effettivamente alla funzione legislativa, tanto è vero che si diceva che le leggi le fa il re in Parlamento e questa sua partecipazione era data dalla regia sanzione alla legge. Quello che oggi è la promulgazione allora era una sanzione, ma i due istituti sono profondamente diversi, perché la sanzione era un consenso che dava il re alla legge ed era un consenso che si esprimeva anche nel merito della legge e che era corredato della possibilità per il re di porre il veto. Il re poteva porre un veto sulla legge. Senza il suo consenso la legge non entrava mai in vigore. Questo è lo stesso potere che ha il Presidente degli Stati Uniti. Non a caso, vi dicevo, la Costituzione degli Stati Uniti è una Costituzione ricalcata sul modello della monarchia costituzionale. Il Presidente degli Stati Uniti ha un potere di veto, per cui partecipa alla funzione legislativa, anche perché questo potere di veto può essere ribaltato con particolari maggioranze e così via. Il nostro Presidente della Repubblica, invece, non partecipa, non gli è richiesto di dare un consenso. Quello che si dice è che questa fase è una fase integrativa dell'efficacia. I giuristi sono stupendi nell'inventare termini. Ossia, questo vuol dire che il Presidente non entra nel merito della legge, non partecipa alla funzione legislativa. La sua funzione è integrativa dell'efficacia, nel senso che è una funzione di controllo che è innanzitutto un controllo di tipo formale. Deve controllare che le due delibere delle due Camere siano identiche. Ma questo evidentemente è una funzione che potrebbe fare qualsiasi notaio, non c'è bisogno del Presidente della Repubblica. Questo è, come dire, il primo livello del controllo del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, infatti, ha un potere che non è di veto, ma è il potere di rinvio. Può rinviare con messaggio motivato le Camere. È un messaggio, un atto formale di conseguenza, un atto scritto, un atto formale, con cui il Presidente invita le Camere a riconsiderare la legge e lo fa motivando, cioè spiegando quali sono i motivi per cui lui ha esercitato il suo controllo bloccando questa legge. La Costituzione ci dice però che se le Camere riapprovano la legge, il Presidente è tenuto a promulgarla. Per cui questo potere di rinvio è esercitabile solo una volta sulla legge. È in qualche modo un controllo molto debole, quello che si dice nel diritto pubblico è il tipo di controllo più basso, è un controllo con richiesta di riesame, che non è un veto, ma è una richiesta di riconsiderare la situazione dati i motivi. Mamma, secondo te io posso uscire così? La risposta non è no, non puoi uscire così, ma ti pare che stiano bene quei due colori? Tizia risponde sì, mi pare, ed esce. Non è un veto, è una richiesta di riesame, quasi un consiglio. È un tipo di controllo estremamente tenue. Questo è il meccanismo che ci consegna il testo costituzionale, che oggi per distrazione non mi sono portato dietro, portandomi dietro il manuale invece, per cui non ve lo posso leggere, ma potete leggere voi. Articolo 73. 73 e 74. Il 73 riguarda la promulgazione e il 74 il potere di rinvio. Ora il problema è riuscire a capire quali sono i motivi che il Presidente può addurre a giustificare il suo rinvio della legge. E per capire e rispondere a questo problema, che non è facilissimo, bisogna capire qual è la funzione del Capo dello Stato, qual è il ruolo del Capo dello Stato e quali sono i compiti del Capo dello Stato. Vi dico, è un problema non facilissimo. Napolitano ha emanato un comunicato 10 giorni fa, più o meno, una settimana fa, 12 ottobre mi pare, una cosa del genere, che come tutti i comunicati del Presidente potete leggere nel sito quirinale.it, in cui risponde alle decine di migliaia di lettere di cittadini, soprattutto di insegnanti, che dicono: Presidente, Presidente, blocchi la riforma Gelmini. E il Capo dello Stato risponde dicendo: attenzione, io ho i poteri che mi consegna la Costituzione, questi poteri sono limitati, la responsabilità delle riforme spetta al governo, il governo risponde in Parlamento, e sostanzialmente fa capire che lui poco può fare. Criticabilissimo questo comunicato, ma vi dà l'idea di come a 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione ci siano ancora dei problemi sulla definizione di questi poteri fondamentali del Capo dello Stato. Ora, spesso sui libri stupidi si dice che il Capo dello Stato in Italia è una figura rappresentativa che non ha potere. Gli stupidi hanno libertà di espressione in forma orale e scritta, nonché anche cantando. Il Capo dello Stato in un sistema parlamentare non è affatto un organo privo di potere, è un organo che va capito. E la metafora che secondo me più coglie con aderenza il ruolo del Capo dello Stato è la metafora di un arbitro. L'arbitro di una partita di basket, ce ne sono due, una partita di calcio va meglio. Dire che l'arbitro non ha poteri è dire una stupidaggine, palesemente. Perfino coloro che leggono la Gazzetta dello Sport e come tali sono dei mantecati, perfino loro capiscono che dire che un arbitro a partita di calcio non conta è una stupidaggine. Il problema è che sicuramente non è parte attiva della partita. Allora il Presidente della Repubblica non è parte attiva della partita. Di quale partita? Della partita politica. La partita politica si svolge in Parlamento e in Governo, nella dialettica Governo-Parlamento e dentro nel Parlamento tra la dialettica maggioranza e opposizione e minoranza. Noi si va a votare, spesso e sempre meno volentieri, il Parlamento assume una certa fisionomia politica, Nel Parlamento si forma una maggioranza, quella maggioranza esprime un governo e la dialettica politica sta in questo circuito. È lì che si svolge la partita, tra le forze politiche. Il capo dello Stato ha una funzione di arbitro e tutto il sistema lo porta a questo ruolo. Però attenzione, tutto il sistema. Primo, il capo dello Stato è eletto e non è eletto da un'assemblea di tecnici, è eletto dal Parlamento in seduta comune. Il Parlamento in seduta comune è la riunione delle due Camere, tra l'altro in questo caso integrate dai rappresentanti delle regioni, tre per ogni regione, per dare il senso del ruolo rappresentativo delle nazioni che ha il capo dello Stato, questo organo si riunisce esclusivamente per alcune funzioni stabilite in Costituzione e in questa composizione esclusivamente per eleggere il Presidente della Repubblica. E per eleggere il Presidente della Repubblica è richiesta nelle prime votazioni la maggioranza dei due terzi. Qualche volta si è ottenuta, ci sono stati presidenti eletti con ampio consenso, non sempre sono stati i migliori. E dopo la terza votazione basta la maggioranza assoluta, il che significa che la maggioranza di governo da sola può eleggere il capo dello Stato. Per cui alla fine può capitare che il capo dello Stato sia scelto da una squadra. La Costituzione dice che sarebbe bene che ci fosse l'accordo tra le due squadre, visto che nella sovranità dello Stato italiano non esiste la federazione o qualche organo del CONI preposto alla designazione degli arbitri, lo eleggono le squadre in campo e tendenzialmente le squadre in campo devono mettersi d'accordo, ma siccome non si può restare senza presidente nel frattempo giocare la partita, dopo la terza votazione è la squadra maggioritaria, quella che esprime il governo, che elegge il capo dello Stato. La cui neutralità naturalmente in qualche modo è un po' più critica. Certi atteggiamenti di self-restraint, è un'espressione americana che si usa normalmente, di autolimitazione di Giorgio Napolitano sono probabilmente causati anche dal fatto di essere stata espressione di una maggioranza piuttosto risicata e non di un ampio consenso generale. Per cui lui sta cercando di dimostrare sul campo di essere un giudice, un arbitro imparziale, benché geneticamente abbia avuto i voti di una squadra. E seguite in questi giorni le vicende sulla stampa dell'elezione del giudice costituzionale, perché lì imparate l'importanza delle maggioranze, che non sono messe a caso, così, come se fossero fungibili. Le leggi vengono approvate a maggioranza relativa, il capo dello Stato è il minimo maggioranza assoluta, i giudici costituzionali partono anche loro con elezione da due terzi, ma poi si fermano a tre quinti. Per cui per eleggere un giudice costituzionale bisogna avere il 60% dei voti. E questo non avviene mai in Italia, che uno schieramento abbia il 60% dei voti. Per cui uno schieramento può eleggere il capo dello Stato, dicono che sia quello che vuole fare la grande Silvio, sempre che suo padre non lo prenda prima, e questo è la possibilità per il capo dello Stato, ma per un giudice costituzionale ci vuole comunque una maggioranza dei tre quinti, 60%, il che vuol dire che ci vuole comunque un accordo con l'opposizione. E questo è costata la candidatura di Pecorella. Vedete, le maggioranze sono collocate e funzionano in certe direzioni specifiche. Si può stare senza un giudice costituzionale a lungo, certo, ne abbiamo 15, ne manca uno, pazienza. Senza il capo dello Stato no, per cui lì c'è una certa urgenza a definire l'arbitro della partita. Ma questa urgenza si spiega anche con la delicatezza del ruolo del capo dello Stato. Pensate a questo. Noi viviamo in un regime improntato alla separazione dei poteri. E allora, per enunciare quella più banale, abbiamo il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, svolge delle funzioni cruciali in tutti questi tre poteri. Perché il potere legislativo, innanzitutto, le elezioni le fissa il capo dello Stato, anche se decide il governo, e il capo dello Stato ha il potere di sciogliere anticipatamente le Camere per far cessare la legislatura. Per cui un potere che è considerato uno degli strumenti della razionalizzazione del sistema parlamentare. Perché è vero che nel sistema parlamentare il governo è alla mercé del voto di fiducia, per cui è il Parlamento che determina nascita e morte del governo, ma è anche vero che se il Parlamento non è in grado di dare sostegno stabile a un governo, il capo dello Stato lo può castigare sciogliendolo. Può sciogliere anche una unica Camera. Infatti, nella passata legislatura, quando la maggioranza di Prodi era più che traballante, forse inesistente, comunque era un caravanserraglio al Senato, qualcuno furbo aveva detto: perché non sciogliamo il solo Senato? Perché hanno detto: caro ragazzo, se vai a rileggere il solo Senato con questo sistema elettorale hai lo stesso risultato, o eventualmente hai il risultato che vince il centrodestra, così c'è una Camera del centrosinistra e un'altra Camera del centrodestra. Bel modo di governare questo. Poi cosa fai? Sciogli la Camera dei Deputati per pareggiarle? Però lo strumento c'è. Può capitare che ci sia una Camera che non riesca a esprimere la maggioranza, e la sanzione è lo scioglimento anticipato. Ma poi, vedi un po', oltre allo scioglimento, abbiamo anche la promulgazione delle leggi. Il potere legislativo si chiama così perché fa le leggi, ma le leggi hanno bisogno poi del visto del capo dello Stato, e il capo dello Stato può bloccarle e restituirle alle Camere. Non, vi dicevo all'inizio, questo atto di promulgazione non è partecipazione alla funzione legislativa, è una funzione esterna, è un controllo esterno, ma è un controllo che può bloccare, quantomeno ritardare, la funzione legislativa. Sull'esecutivo non se ne parla. La nomina dell'esecutivo è del capo dello Stato. È il capo dello Stato che nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su sua proposta i ministri. Anche qui l'atto di avvio dell'organo viene dal capo dello Stato, così come l'atto di avvio della legislatura avviene con l'atto del capo dello Stato che fissa le elezioni. Vi dicevo ieri l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge. Anche questo è una forma rilevante di controllo che il capo dello Stato fa sulle attività del governo. Non è frequentissimo che il capo dello Stato rinvii al governo un disegno di legge, ma capita. E capita più di frequente di quanto si sappia, perché tra capo dello Stato e governo c'è un rapporto di collaborazione, Einaudi la chiamava cordiale collaborazione, che è molto informale. Ci si telefona. Qualche volta si sa che il Presidente del Consiglio è salito al colle. Ai giornalisti piace molto parlare, sempre in termini di gergo romano, romanesco, di Quirinale, la Consulta, Palazzo Chigi, come se fossero i palazzi a vivere nel mondo, no? Per cui poi si sale al Quirinale, il Colle ha detto e così via. E quando il ministro, il Presidente del Consiglio dei Ministri va a trovare il Presidente della Repubblica, di solito è stato convocato dal Presidente della Repubblica, che si è scocciato per qualcosa glielo vuole dire, ma non glielo dice a porta a porta o in presenza della stampa, glielo dice in una stanzina ben foderata e non si sa che cosa gli abbia detto. Però quelle sono attività che il Presidente svolge nei confronti del Governo e molte volte riguarda delle proposte di legge in cui dice guarda, non venire neanche a presentarmi un disegno di legge del genere, perché a me questa cosa, io questa cosa qua non la autorizzerò mai. Tutti gli atti normativi dell'esecutivo di cui parleremo la prossima settimana sono emanati da capo dello Stato, l'emanazione è simile a promulgazione, per cui anche lì il capo dello Stato svolge un controllo, o dovrebbe svolgere un controllo, o potrebbe svolgere un controllo, non sempre lo svolge davvero. Per quanto riguarda il giudiziario, studieremo più avanti che il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, è l'organo, si dice, di autogoverno della magistratura, è l'organo collegiale che si occupa delle nomine, delle promozioni, degli spostamenti, delle sanzioni ai magistrati. Questo organo, che garantisce l'autonomia della magistratura, è presieduto dal capo dello Stato. E i suoi atti, gli atti di questo organo sono emanati dal capo dello Stato. Allora, vedete, facile dire il capo dello Stato è una figura solo rappresentativa, ma questa è una stupidaggine. È vero che il capo dello Stato ha funzione rappresentativa, rappresenta l'unità della nazione e poi è il presidente di un ente che si chiama Stato, per cui sul piano internazionale questo ente è rappresentato dal capo dello Stato. Non a caso i trattati sono ratificati, sono firmati dal capo dello Stato, in quanto rappresentante dello Stato italiano. Ma questa non è la funzione principale, né la funzione unica del capo dello Stato. Il capo dello Stato partecipa all'intero sistema dei poteri. Esattamente come un giudice in campo, come un arbitro in campo. Non è che si limita a dare il fischio d'inizio e il fischio della fine. La partita è, si svolge sotto il controllo e la sorveglianza del capo dello Stato, il quale è un uomo, non giovanissimo di solito, ma con tutte le caratteristiche che si legano a una persona. Abbiamo avuto presidenti particolarmente trasparenti che non hanno mai avuto il piacere di essere in televisione, sono stati molto garbati nei rapporti con gli altri organi, e presidenti picconatori come quel mai troppo slodato presidente che è stato Cossiga, il quale non dormiva la notte, si svegliava presto, non vedeva l'ora di poter essere intervistato alla radio, me lo ricordo perché la mattina accendo la radio come primo gesto, e dopo il periodo in cui c'era la cronaca di quanti erano stati uccisi dalle Brigate Rosse, subito dopo è venuto il periodo in cui c'era Cossiga che mi svegliava la mattina dicendo una serie di castronate paurose, che sono delle cose che neanche una serva in cucina potrebbe dire, chiamando le persone per nome e per cognome, insultandole e così via, sono cose non riportabili. Tanto è vero che ha avuto anche dei processi in seguito di queste cose. Vedete, la persona conta, ma conta anche il clima della partita, come è ovvio, per cui ci saranno arbitri che hanno il fischietto facile di natura, ma ci sono anche partite che vanno tenute in mano, ci sono situazioni in cui vanno tenute in mano. Pensate per esempio al periodo che è andato negli anni di Tangentopoli, di cui il presidente era Scalfaro, che sembrava un vecchietto remissivo. Io anche l'ho conosciuto, ho avuto modo di parlare con lui una decina di minuti, si è anche un po' sfogato, e sembrava un vecchietto remissivo, ma è stato quello che ha retto il sistema nel passaggio dalla cosiddetta prima repubblica alla seconda repubblica, negli anni in cui il Parlamento era inquisito al 50% più 1 erano più i deputati inquisiti che quelli non inquisiti, in cui i partiti sono crollati, in cui ogni mattina arrivava la Guardia di Finanza o i carabinieri alle 5 di mattina a arrestare qualche leader politico, e in questo clima, tra l'altro, il paese stava per andare in bancarotta. In questa situazione Scalfaro ha governato. Ha governato, ha nominato due cabinetti, Amato 1 e Ciampi, due governi, che non avevano una maggioranza politica in Parlamento, anche perché il Parlamento era sull'orlo dell'arresto, che hanno imposto la loro presenza al Parlamento, per il semplice fatto che i parlamentari non volevano lo scioglimento anticipato della legislatura per ovvi motivi, erano coperti da immunità, quantomeno, e grazie a questa situazione, con la sola fiducia del Presidente, hanno governato in maniera come nessun altro governo in Italia ha mai governato. Lacrime e sangue sul serio, facendo dei provvedimenti assolutamente impopolari, ma sono quelli che sono riusciti a evitare il tracollo economico del Paese. Per dirvi, se voi leggete le cronache scritte dai costituzionalisti in quegli anni, sembra un paese tutto diverso, perché lì era il governo del Presidente, non il governo parlamentare. E questo non perché Scalfaro fosse un esuberante ragazzotto prepotente, ma sempre c'è il motivo che, siccome questo fa sistema, questi poteri sono legati in un sistema, il sistema deve funzionare, e se qualche organo si blocca, gli altri organi vanno in supplenze. Se il legislatore non fa una legge che definisca che cos'è vita e morte, perché quello è un problema giuridico, non medico, come dicono i medici, cosa sia la vita e la morte è puramente convenzionale, lo deve definire la legge. Se il legislatore non lo fa, è il giudice che va in supplenza, ma non perché sia esuberante ragazzotto da Cassazione, ma semplicemente perché il cittadino deve avere una risposta. Se il Parlamento non riesce a produrre leggi, è l'esecutivo che comincia a aumentare la sua decretazione. Capite? Il sistema è fatto di ruoli e questi ruoli si compensano. E allora parlare della figura del capo dello Stato è parlare di un'entità che non ha un volto preciso, ma ha un volto che risulta dall'insieme del modo di funzionare dell'intero sistema. Ne facevo un esempio sulla questione delle consultazioni. Consultazioni sono una cosa molto diversa in un regime politico in cui le coalizioni si formano dopo le elezioni e per cui ci vogliono mesi di trattativa per avere un governo, oppure in un sistema politico in cui le coalizioni si formano prima delle elezioni, per cui il giorno stesso che si chiudono le urne si sa chi ha vinto le elezioni e si sa chi è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ruolo del Capo dello Stato è completamente diverso. Ma non perché in Costituzione siano scritte cose diverse, ma perché questa è la materia su cui opera il Capo dello Stato. La Costituzione, da questa parte qui della Costituzione in particolare, secondo me è scritta veramente bene. Infatti la vogliono cambiare, e si dicono, noi dobbiamo cambiare solo queste norme, che sono esattamente le norme scritte bene in Costituzione. Scritte bene perché sono scritte poche cose. Ci dicono come si elegge il capo dello Stato. C'è un elenco, articolo 87, dei poteri del capo dello Stato, ma quello significa ancora poco. E poi ci sono due norme chiave che riguardano la responsabilità del capo dello Stato. E ci dicono, primo, forse è meglio che vada a prendere la Costituzione, anticipiamo la sosta, ne riparliamo fra un quarto d'ora, così commentiamo gli articoli che viene meglio.